Bene, grazie dell'invito. I nostri due eroi hanno già dato il quadro dell'estrema complessità dei concetti che si affollano sul tema di questa mattina. Allora, provo a seguire per quanto si può un percorso anche un pochino più semplice e più limitato, capovolgendo il titolo. Invece di parlare di istituzioni europee e superamento della sovranità, partirei dal superamento della sovranità per arrivare alle istituzioni europee, perché in qualche modo il problema del superamento delle sovranità ha due aspetti: quello che possiamo fare noi a casa nostra, per essere coerenti con questo disegno. Per questo poi in particolare, giustamente, io ho preso quel testo di Nicoletti, che il testo di Nicoletti ha il merito di spiegare perché noi facciamo la riforma costituzionale in un quadro europeo, cioè non lo facciamo per una dinamica interna, provinciale, sconnessa da queste cose qua, no, ci sono dei rimandi su vari punti. E quindi ci sono delle cose che possiamo fare a casa nostra per rendere coerente questo disegno, diciamo, per portare l'Europa in Italia. Le nostre istituzioni non sono fino in fondo coerenti con standard europei. L'Italia in parte non è europea, quindi abbiamo il problema di rendere più europea l'Italia. L'altro problema, abbiamo il problema di ridisegnare in modo coerente le istituzioni europee sulla base di una visione un pochino più razionale di sovranità europea, perché in questo momento è evidente che questo strano impasto delle istituzioni europee non tiene. Cioè, proprio noi che siamo per il superamento delle sovranità ci rendiamo conto che così come è configurata, cioè, questa baracca fa acqua alto. Lo diciamo con dispiacere perché ci crea dei problemi, però il primo modo sensato di essere europeisti è di rilevare che così come sono configurate le istituzioni non tengono, non sono legittime, non sono chiare nel loro disegno. Quando ti arriva la crisi migratoria e ognuno pensa di rimettere i frontieri a casa propria, vuol dire che è sbagliato l'esito, però vuol dire che la cosa che abbiamo in piedi non funziona. Questo mi sembra un po' il nodo. Allora ritorno, diciamo, riparto dai testi, che forse è la cosa migliore, perché sulle categorie andiamo molto sul fluido, come è stato spiegato prima, cioè la stessa parola viene usata per dire cose opposte, cose. Per avere un minimo di certezza partiamo dai testi. Il nostro testo chiave è il testo dell'articolo 11. L'articolo 11 è un articolo graficamente molto strano, nel senso che normalmente gli articoli, specie quella prima parte, sono fatti per commi molto secchi, con poche frasi, si chiudono con un punto, punto e a capo. Invece l'articolo 11 ha questo strano uso del punto e virgola, cioè quasi tutti pensano in realtà che questo articolo sia in due commi, se, in due commi, cioè se uno non sapesse, dimenticatevi, non aprite il testo, voi che cosa pensate? Quasi tutti pensano che l'articolo 11 sia in due commi: l'Italia ripudia la guerra, l'Italia consente la limitazione di sovranità. Invece no, non è in due commi, c'è il punto e virgola. Cioè, può sembrare una banalità, ma non è una banalità. Nel senso che il nesso tra ripudiare la guerra e limitare la sovranità è così stringente che nel corso del dibattito in sottocommissione decisero di saldare un unico comma separati solo dal punto e virgola, non dal punto. Come facciamo noi a ripudiare la guerra? Non come declamazione teorica che, diciamo, un senso giuridico servirebbe fino a un certo punto. Noi ripudiamo la guerra perché rompiamo il sistema delle sovranità nazionali chiuse, non ricreiamo un sistema di stati, tra virgolette, sovrani nel senso onnipotente del termine, ma noi cosa facciamo? La ripudiamo perché abbiamo un meccanismo di stratificazione di livelli in cui ci sono dei livelli sopra lo Stato nazionale, per cui rendiamo impossibile quella onnipotenza dei parlamenti che si è avuta anche col fatto che i parlamenti democraticamente eletti hanno tutti abdicato, cioè come l'hanno fatto, in modo giuridicamente apparentemente legale, sono usciti in modo apparentemente legale dalla democrazia, che fino a prova contraria Mussolini ha avuto la fiducia della Camera. Il Parlamento francese della Terza Repubblica, in modo un po' rocambolesco, però ha votato le leggi di Pétain. Il Parlamento tedesco ha dato i pieni poteri a Hitler. Quindi, dal punto di vista della stretta legalità costituzionale, il passaggio dalla democrazia alla non democrazia è avvenuto in un'apparente regolarità delle procedure legali. Allora, se noi vogliamo evitare che si ripeta questo, e quindi rendere evidente che c'è una legittimità che non puoi rompere, non puoi passare dalla democrazia alla non democrazia, come lo fa? Quali sono le innovazioni, le due innovazioni di fondo? In cosa le costruzioni del secondo dopoguerra si diversificano? In due cose fondamentali. La prima è che hanno un meccanismo di devoluzione della sovranità verso l'alto, e quindi rompono uno schema di sovranità assolute. La seconda è perché hanno delle corti costituzionali che possono dar torto alle maggioranze parlamentari. Senza questo organo armato, le corti costituzionali, la supremazia della Costituzione è una teoria, ma non esiste, perché non c'è nessuno che è in grado di bloccare la maggioranza parlamentare. È solo perché c'è un consenso, tra virgolette, un consesso aristocratico, tra virgolette, per competenza, che può dire sì, il Parlamento ha deciso questo, ma ha torto, che è possibile avere un sistema in cui c'è un livello di legittimità che è diverso dalla sola legalità. E questo, l'articolo 11, che è stato pensato in origine per l'esigenza di rilegittimare l'Italia e di farla aderire all'ONU, che questo è, i costituenti quando hanno pensato l'articolo 11 avevano il problema della rottura delle sovranità nazionali solo per la questione dell'ONU, questo era il punto. La norma, che in parte era ripresa dal lavoro precedente dei costituenti francesi della Quarta Repubblica, la frase che noi abbiamo sul ripudio della guerra e limitazione della sovranità è presa dal preambolo della Costituzione della Quarta Repubblica, perché i francesi erano partiti prima col processo costituente, è scritta però in modo sufficientemente generale, generico, che poi è stato usato anche come canale per legittimare l'integrazione europea. I governi centristi, a dire la verità, si erano posti il problema se bisognasse fare una revisione della Costituzione con una norma più precisa dal momento dei trattati di Roma, però preferirono ricorrere a leggi ordinarie. Infatti noi abbiamo tutti i trattati europei che sono sempre entrati con leggi ordinarie in nome della Corte, della copertura costituzionale articolo 11, ma non è che lo fecero, diciamo, solo perché apprezzavano la duttilità dell'articolo 11, anche questo, ma per un problema molto pratico. In quel momento, soprattutto all'inizio, la costruzione dell'unità europea era avversata sia dalla sinistra che dalla destra. Poi la sinistra si è anzitutto riconciliata con l'Unione Europea e poi da lì si è riconciliata anche con la NATO. La destra era più pro-NATO, pur essendo di derivazione fascista, in nome dell'anticomunismo, ha prima accettato la NATO e poi l'Unione Europea. Comunque, fatto sta che in quel momento solo la maggioranza centrista era fuori dall'Unione Europea. Se avessero dovuto fare una revisione costituzionale, avrebbero dovuto fare la legge sul referendum, che si fece solo nel 1970, perché la revisione costituzionale sarebbe stata approvata solo da una maggioranza assoluta e quindi si sarebbe dovuto fare un referendum, il referendum di approvazione costituzionale, per il quale non c'era la legge ordinaria. Quindi, se uno avesse voluto fare la revisione costituzionale per l'Europa, avrebbe dovuto fare anche la legge del referendum, avrebbe dovuto rischiare in un referendum in cui la maggioranza centrista si schierava contro la destra e la sinistra, che avrebbero fatto campagna per il no all'Unione Europea. Quindi, per un motivo pragmatico, cioè non mettere a rischio l'Unione Europea in un referendum dall'esito incerto, cioè ci fu questa fortuna che l'articolo 11, pur pensato per l'ONU, era scritto in maniera così generica che ci si poteva attaccare anche la legittimazione dell'Unione Europea. E quindi diciamo, l'articolo 11 servì anche al di là degli scopi originari per cui esso era stato pensato. I vincoli comunitari fanno la loro apparizione in Costituzione solo nel 2001, perché la revisione del titolo quinto, la legge costituzionale 3/2001, ha un importantissimo primo comma dell'articolo 117 che non conosce quasi nessuno. Se voi chiedete a qualcuno vagamente che cos'è l'articolo 117, più o meno quasi tutti quelli che un minimo hanno idea di cosa sia la Costituzione, che non sono molti, però pensano che nell'articolo 117 ci siano solo scritte questo elenco innumerevole di materie in cui ci si perde dentro, di cosa fa lo Stato e cosa fanno le regioni. In realtà non è vero, perché c'è un importantissimo primo comma dell'articolo 117, il quale recita: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Quindi da allora, in maniera incontrovertibile, se voi violate delle norme europee, non violate solo le norme europee, ma violate anche la Costituzione italiana, che vi impone il rispetto delle norme europee e anche degli obblighi internazionali. Per questo da allora, quando si fanno le leggi, c'è sempre il problema anche della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, perché le sentenze, anche in questo dibattito sulle unioni civili, per esempio, è uno dei casi, il dibattito è: attenzione, noi abbiamo un vincolo costituzionale che ci viene non solo dalle sentenze della Corte, ma anche da quella della Corte di Strasburgo, perché se io violo le interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà della Convenzione dei diritti umani, io sto violando la Costituzione. Quindi io posso anche fare delle leggi che prescindono, devo sapere che quando arrivo alla Corte, o alla nostra o a Strasburgo, buona parte delle cose che io piazzo lì saltano per aria, perché ci abbiamo messo l'articolo 117.1. Non deve neanche arrivare a Strasburgo, basta che arrivi alla nostra Corte, perché la nostra Corte ti usa già lei le sentenze di Strasburgo. Quindi diciamo, si è anche rafforzata molto la giurisprudenza costituzionale italiana, perché da allora la Corte Costituzionale italiana ti valuta già lei, per esempio, rispetto a Strasburgo. Questo non lo sa quasi nessuno, però così è. Per inciso, la revisione costituzionale in oggetto qui fa solo un lifting su questo comma, perché invece di parlare di ordinamento comunitario parla di Unione Europea, che è il nuovo nome che è intervenuto nel frattempo tra il 2001 e oggi. Quindi l'Unione Europea comparirà, dovrebbe comparire dopo l'eventuale cambio referendario, nella nostra Costituzione, articolo 117.1. Cioè, questo dal punto di vista strettamente formale, quello che noi abbiamo già fatto, cioè per incoerenza con l'articolo 11, per seguire questa strada. Però accanto a questo dato giuridico formale c'è un problema materiale. Il problema materiale da che cosa è dato? Dal fatto che, poi ci ritorno quando riparto dall'Europa, ora sto partendo dall'Italia per andare in Europa, poi dopo parto dall'Europa per tornare in Italia. Il problema già accennato in precedenza, che spiega molto bene Nicoletti, è che in un'Europa ancora largamente strutturata secondo dinamiche intergovernative, qual è inevitabilmente dopo l'allargamento? Perché l'allargamento, che era storicamente necessario, non si poteva dire a delle popolazioni uscite dalle sedicenti democrazie popolari che volevano ritornare in Europa che non li prendevamo perché l'Europa diventava momentaneamente più eterogenea. Non era un'argomentazione plausibile, però è chiaro che tu ti sei esteso in larghezza. Quando ti estendi per larghezza e diventi eterogeneo, non ti puoi estendere in profondità. Quindi diciamo, abbiamo creato uno spazio molto più necessariamente molto più eterogeneo di prima, dove però tutto resta un po' più fluido. Avendolo creato molto più eterogeneo di prima, è chiaro che i meccanismi normali di decisione sono meccanismi di rapporti di forza tra governi. Cioè, più sei eterogeneo, più ognuno marca il suo. In questo meccanismo tra governi, i governi non pesano uguale. I due criteri fondamentali di peso di rilievo nel processo decisionale sono il ruolo geopolitico, per cui obiettivamente la Germania non può pesare come Malta. Quando parla al Consiglio europeo il cancelliere tedesco, obiettivamente il voto è uno, ma non pesa come presidente del Consiglio di Malta. Chiunque arriva a capire questa banalità dei rapporti di forza. L'altro punto è la costanza nel tempo degli interlocutori, che incide anche sulle regole che si varano. Perché se io cancelliera Merkel ho davanti a me e so che avrò 5-6 presidenti del Consiglio italiani che si ruotano, perché la cancelliera Merkel non conosceva i nomi, però ragionevolmente prevedeva da prima che gli sarebbero passati davanti Prodi, Berlusconi, Monti, Letta e Renzi. Lei è sempre lì e speriamo che sia finito il giro, però intanto gliene sono passati 5-6.
Suo nostro.
E il nostro, che sia finito il nostro, io penso che lei ha qualche problemino, però forse se la caverà ancora per qualche altra annetta, altri 4-5 anni può reggere. Ora, questo è evidente che a parità di peso geopolitico, uno che può parlare perché starà lì 5-10 anni pesa di più di uno che può parlare perché sta lì un anno. Questa cosa ha anche delle conseguenze sulle regole che si scrivono, perché se io so che quasi tutti quelli che sono lì, dei paesi più importanti, saranno lì anche tra 5 anni, io posso scrivere anche regole più flessibili, perché io so che quello che prende l'impegno è anche quello che lo mantiene. Ma se io penso che quello che prende l'impegno non sarà quello che lo mantiene, io devo scrivere delle regole mostruose, perché quello che arriva dopo sia incastrato dalle regole precedenti. Perché siccome non c'è la sua continuità nel tempo, io lo blindo con le regole. Quindi è come avere davanti a sé una classe di persone che si sa un giorno viene, l'altro è assente e così via. Io allora vi do una marea di compiti, alla fine del periodo i compiti me li devi portare. Quindi tutta questa cosa di cui dibattiamo, le regole flessibili o non flessibili, non è che nascono dalla malvagità di qualcuno o dal fatto che la mattina c'è Schäuble che ha una mentalità, no, nascono da alcune dinamiche politiche di cui l'Italia è uno degli elementi deboli del quadro. Questo è il punto significativo. L'altro elemento che spiega perché le riforme costituzionali italiane sono connesse al quadro europeo non è solo questo, per cui tu, stando in questi meccanismi, devi avere degli standard comparabili con i paesi con cui competi e collabori, perché è una competizione e collaborazione. Questo è il primo punto da rilevare, che non dobbiamo mai dimenticarci in questo spazio che è l'Unione Europea. L'altro aspetto fondamentale su cui giustamente il governo attuale ha fatto un cambio di retorica è che tradizionalmente, proprio perché conoscevano la debolezza nel tempo e nella forza delle proprie maggioranze, i presidenti del Consiglio italiani hanno sempre usato il vincolo europeo come strumento di governabilità interna. Cioè, io so che devo fare delle cose in Italia e le dovrei comunque fare. Siccome ho il problema di farle digerire la mia maggioranza, sono io che vado in Europa, che chiedo che mi impongano delle norme molto rigide, perché così quando torno a Roma dico io non volevo, mi hanno imposto al Consiglio europeo, al vertice Ecofin, queste norme rigide e così io me le faccio digerire la mia maggioranza. Questo meccanismo molto umano, che semplificava la vita ai nostri governi, però alla lunga si rivela dannoso, nel rapporto con l'opinione pubblica, perché trasmette all'opinione pubblica l'idea che se non te lo imponessero da fuori quelle cose non potresti farle, e che quindi noi saremmo buoni ma siamo vincolati a dei cattivi. Presentata così, l'Unione Europea non può che perdere progressivamente a PIL, perché sembra una congrega di poliziotti cattivi che non vedono l'ora di punirti, mentre invece quelle cose le dovresti fare comunque anche se tu non fossi l'Unione Europea. Da questo punto di vista a me sembra molto più sana, anche se in parte anche questa un po' costruita con quella precedente, la retorica opposta che fa il nostro Presidente del Consiglio. Il nostro Presidente del Consiglio, capito che questo meccanismo era distruttivo, soprattutto del consenso dell'Unione Europea, ha capovolto la retorica. Se guardate, lui dice sempre questo: no, noi dobbiamo fare le cose perché le dobbiamo fare noi. Così una volta che le abbiamo fatte ci presentiamo in Europa e cioè noi siamo quelli che facciamo le cose a casa nostra e per questo vogliamo cambiare l'Europa. Come sempre anche questa è una retorica, nel senso che alcune delle cose che noi dobbiamo fare le dobbiamo fare perché le dobbiamo fare noi, ma anche perché stanno in quello spazio e le dobbiamo fare. Quindi, come sempre, un conto è la realtà, un altro conto è la rappresentazione della realtà, però la rappresentazione della realtà costruisce in parte la realtà. Quindi, dovendo scegliere, in effetti questa retorica è più costruttiva della precedente, perché educa l'opinione pubblica all'idea che non è che noi saremo buoni, che ci sono i cattivi che ci impongono le cose, ma che ci sono delle cose che sono buone e che vanno fatte. La riforma del mercato del lavoro non è una riforma cattiva che ci ha imposto l'Europa perché altrimenti ci cacciamo, è una riforma buona che avremmo dovuto fare comunque e che ci ha reso credibili in Europa, però anche l'Europa ci chiedeva di farla. Quindi dobbiamo stare attenti a cos'è esattamente la realtà dei fatti, qual è la retorica più giusta, che a volte non coincide necessariamente con i fatti. Questa era la parte cosa manca all'Italia per diventare pienamente europea e che cosa c'entra tutte le riforme costituzionali. Poi ci sarebbero delle cose agganciate alla riforma del titolo quinto, perché eccetera, ma questo per il momento ve la risparmio perché altrimenti ci complicano. L'altro punto chiave è dove siamo messi con questa questione del federalismo europeo, cioè come questa limitazione di sovranità sta in una situazione molto confusa. Ora, rispetto a queste categorie molto fungibili, utilizzate in modo diverso, federale, confederale, è sempre una cosa mostruosa spiegare questa roba, perché spesso i nomi corrispondono, chi dice federalista in un posto vuole rafforzare il governo centrale, in un'altra parte vuole smantellare, l'Austria dice se stessa che è una confederazione, eppure è una federazione, è tutto un caos. Comunque, semplificandoci la vita, noi che cosa abbiamo in questo momento? Abbiamo una struttura dell'Unione Europea che ha delle caratteristiche che normalmente vengono fatte rientrare nelle caratteristiche di una semplice confederazione dai legami molto deboli e delle caratteristiche che sono invece tipiche di uno Stato federale con un centro relativamente forte. Le caratteristiche confederali sono anzitutto la genesi. Per fare dei trattati dell'Unione Europea e nello spazio dell'Unione Europea, come quelli della zona euro che sono un pezzo dell'Europa, questi accordi sono fatti tramite trattati internazionali. Questi trattati internazionali funzionano all'unanimità, che è il modo classico di procedere delle confederazioni. Si procede per la decisione a unanimità. Qualche caso particolare l'Unione Europea ha introdotto dei quorum elevati che non sono unanimità, ma che in sostanza portano a far sì che almeno gli stati medio-grandi debbano essere tutti d'accordo. Però alla fine siamo su una unanimità o quasi unanimità, che evidentemente è un vincolo molto forte per i passaggi successivi di integrazione, perché qualsiasi passaggio lo devi fare all'unanimità, col rischio che un referendum in Irlanda o a Malta ti blocchi cose decise da milioni di elettori in altri paesi. Il secondo elemento chiave è la centralità delle sedi di decisione intergovernativa, cioè, o meglio, c'è una centralità esplicita. Le due sedi fondamentali dove si decide sono il Consiglio europeo e la riunione dei ministri dell'economia e delle finanze. Questi sono i due luoghi fondamentali delle decisioni europee. In realtà anche le altre sedi, che apparentemente non sono intergovernative, lo sono, nel senso che la Commissione risente della volontà dei governi più forti. Cioè la logica intergovernativa ha delle sedi che funzionano esplicitamente in modo intergovernativo, ma anche delle sedi che, pur formalmente diciamo, federali, risentono logica intergovernativa. Cioè, se voi siete la Commissione Europea e la Germania è il problema della Turchia, si prendono i soldi, si danno alla Turchia e vanno fuori dal patto di stabilità. Se arrivano i migranti in Italia, non è così automatico che venga data la flessibilità. Perché? C'è una ragione giuridica? No. C'è una scelta politica che dipende da una logica intergovernativa dei rapporti di forza tra i governi. Questo è il dato chiave. E invece le caratteristiche federali sono anzitutto che il vincolo delle decisioni ricade direttamente anche sui cittadini, non sugli stati, mentre nelle confederazioni sono vincolati solo gli stati. Qui invece il livello di vincolo arriva fino ai cittadini. E poi c'è un embrione, diciamo, di processo democratico federale che ha avuto il suo elemento fondamentale nelle elezioni europee, in cui sulla base di una frase del trattato che dice che il Presidente della Commissione è proposto al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, tenendo conto dei risultati elettorali, l'embrione che c'è di partiti politici europei, cioè, che poi fondamentalmente sono i gruppi parlamentari di Strasburgo, perché i partiti europei di fatto non esistono, la cosa che esiste sono i gruppi parlamentari a Strasburgo, Strasburgo, Bruxelles, viaggi Strasburgo, Bruxelles, l'Europarlamento, questi gruppi hanno imposto una predesignazione dei candidati alle elezioni, durante le elezioni europee, dei candidati per la Commissione europea, che è quello che ha portato alla designazione di Juncker come candidato del partito di maggioranza relativa. Juncker è stato indicato agli elettori, poi si è deciso di costruire una maggioranza politica intorno a questa designazione di Juncker, per cui è stato fatto un patto tra i tre principali partiti dell'assemblea parlamentare di sostenere nel voto fiduciario Juncker. Quindi diciamo Juncker si trova ad avere un ruolo, diciamo, ambiguo, che per un verso è l'espressione di una logica intergovernativa tedesca, è il candidato del governo tedesco, peraltro però è anche l'espressione di una maggioranza politica che comprende la Merkel e Renzi. Da qui il problema che sosteneva appunto Fabbrini, cioè quando decide la Commissione Europea, questo Juncker risponde alla Merkel o risponde alla maggioranza parlamentare? Perché Renzi che cosa dice? No, un momento, noi ti abbiamo dato la fiducia, quindi tu rispondi anzitutto alla maggioranza europea federale, cioè Renzi esprime l'idea, un'idea federale e parlamentarista, c'è una maggioranza parlamentare che ti ha votato la fiducia, come te l'ha data, peraltro te la può pure togliere. Quindi tu sei il nostro Presidente del Consiglio, il rapporto fiduciario è sbilanciato sull'asse Commissione-maggioranza. La Commissione risponde al Parlamento piuttosto che al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo. Ovviamente però Juncker è anche l'espressione del governo tedesco, e quindi sì, c'è una maggioranza parlamentare, ma c'è anche il sostegno del governo tedesco, e quindi qui risiamo sempre nell'ambiguità. Come ho detto prima, ci sono gli elementi federali, gli elementi confederali, c'è un pezzo di logica parlamentare, ma c'è un pezzo di derivazione del governo a capo dello Stato, come avveniva nelle monarchie, in quella situazione delle monarchie che erano in parte monarchie costituzionali, tendevano verso la monarchia parlamentare. A chi risponde il governo? Il governo è il governo del re o il governo della maggioranza parlamentare? Sta un po' in mezzo e si barcamena. Questo è, cioè, brutalizzando la situazione in cui ci troviamo. Tutta questa cosa, tutte queste ambiguità non si possono probabilmente risolvere avendo tutti quanti sullo stesso contenitore. Questo è il nodo di fondo, cioè la sfida del referendum inglese è una sfida per certi versi utile, perché l'Inghilterra ci dice: a noi della vostra Unione Europea ve la volete fare, è un problema vostro, noi vogliamo esclusivamente contrattare delle condizioni di una zona di libero scambio. una posizione, ci può piacere o non ci può piacere, però che in qualche modo è chiarificatrice. Cioè, noi l'integrazione politica sui 28 non la possiamo fare. Questo è il dato politico con l'Inghilterra e con altri pezzi di questa Europa 28. Possiamo fare possiamo tenerci il livello più o meno attuale, ricontrattato più o meno, di area di libero scambio, punto e basta. Cioè, con l'Europa post allargamento, da lì ci caviamo fuori solo una zona di libero scambio, punto. L'altra cosa che si può fare è l'integrazione tra coloro che sono invece convinti di fare l'integrazione politica. Ovviamente la cosa più semplice in termini istituzionali sarebbe che tutti coloro che hanno deciso di condividere una moneta fossero anche quelli che fanno l'integrazione, e che quindi che i livelli fossero semplicemente due. In fin dei conti abbiamo già il Consiglio europeo che funziona in doppia composizione, si riuniscono a 19 quando devono prendere decisioni sull'euro, si riuniscono a 28 quando devono prendere delle decisioni dello spazio, diciamo, più vasto. Tutto sommato si potrebbe pensare a qualche soluzione anche per gli altri organi che decidano in un momento a 19, in un momento a 28. Quindi possiamo istituire una cosa, che ne so, che si chiama ministro europeo di non so che. La cosa importante è che quello lì abbia un pezzo di bilancio europeo, e se ha un pezzo di bilancio europeo, se esiste una tassazione europea, se esiste una rappresentanza europea, abbiamo un ministro che fa delle scelte europee. Ma se noi dobbiamo fare la stessa etichetta, ministro europeo, ma quello non c'ha un bilancio, non c'ha una tassa, non c'è integrazione politica, abbiamo un altro che bastona gli stati, ma che non fa politica europea. La cosa poi è anche complicata perché altri invece ritengono che lo spazio dell'integrazione politica non debba essere a 19, ma debba essere più ristretta a quelli che sono in grado di avere una visione politica più vicina. Quindi alcuni potrebbero non volerci, perché potrebbero ritenerci inadeguati per il tipo di debito pubblico che abbiamo e di sistema politico che noi abbiamo nell'area stretta. Quindi non è neanche escluso che si vada a tre cerchi concentrici, i 28 con
il semplice libero scambio,
i 19 come zona euro, e quelli che si ritengono i buoni, che magari ci vogliono tenere fuori, che restano magari i paesi fondatori del Trattato di Roma, tranne noi. Perché noi non siamo tanto sfidati dagli inglesi, perché quello che dicono gli inglesi può essere complementare con quello che diciamo noi, ma noi siamo interessati a fare una cosa a due livelli, non a tre, o comunque, se anche si fa a tre, a essere nel nucleo duro dell'integrazione politica. Però non è così sicuro che ci prendano. Questo è cioè non è che c'è un destino, perché siccome noi abbiamo firmato i trattati a Roma abbiamo un futuro. È come l'ingresso nell'euro, cioè se noi siamo in grado di fare l'ingresso nell'euro ci prendono. E cioè, fu una cosa dal punto di vista politico parlamentare eroica, la tassa sull'Europa, la finanziaria del 96 col governo Prodi, cioè, che fu poi l'argine vero alle spinte secessionistiche. Perché ora tutti noi facciamo finta di ricordare che c'erano le ampolle sul Po, queste cose un po' patetiche, cioè, sì, però se l'Italia in quanto tale nel 1996 non fosse stata in grado di incrociarsi con l'euro e di entrare subito in quella zona, l'idea che siccome il paese nel suo insieme non ce la fa, ce la facesse un pezzo di paese e basta, diventava razionale. Chi ce lo dice che una maggioranza dell'opinione pubblica nel nord, se l'Italia in quanto Italia avesse fallito l'ingresso in Europa, non sarebbe diventata secessionista? E poi diciamo tutte queste cose. Ora qui si parla di costruzione di diritto, non è che il diritto sia una sorta di muraglia invincibile, siccome l'idea di costruzione esclude la secessione non c'è. E chi l'ha detto? Se uno ha la forza politica, la secessione la fa, e poi la legittima sulla base. La secessione non è
sta a cambiare la
secessione non è un problema costituzionale, è un problema politico. È come il dibattito che si svolse sulla in Costituzione sul diritto di resistenza.
nel progetto di costruzione era stabilito il diritto di resistenza contro le leggi ingiuste. Cioè, per vari motivi, anche pragmatici, già in un paese in cui la gente è abituata a non pagare le tasse, elude le leggi, scrivere in costruzione che c'è un diritto di resistenza contro le leggi ingiuste è un po' pericoloso, dicono alcuni costruenti. Cioè, questa poi è l'argomentazione chiave per cui non abbiamo avuto il diritto di resistenza nel testo finale. Però l'intervento, diciamo, più sensato lo fece nella sua brutalità di realismo il leader comunista Ramiro Togliatti. Cioè, guardate che se quelli che fanno resistenza vincono, quelli vincono e si affermano anche se in Costituzione c'è scritto il diritto di resistenza. Se perdono li mettono in galera anche se in Costituzione c'è scritto il diritto di resistenza. Quindi scrivere diritto di resistenza non serve letteralmente a niente, perché è un problema politico, non è un problema costituzionale. Lo stesso è la secessione. Voi avete voglia di scrivere che l'Italia è una indivisibile, ma se qualcuno in una zona del paese ha un consenso altissimo da cui non si può prescindere, quello si impone, fa la secessione e fa una nuova costruzione. Voi potete dirgli che ha violato la costruzione precedente, ma lui intanto ne ha fatto un'altra e ha fatto un'altra.
Tornando all'esempio americano, probabilmente la secessione degli stati del sud era incostituzionale, ma la cosa venne chiarita non con a colpi di articoli, ma a colpi di cannoni.
Cioè lì chi vince la guerra afferma la propria teoria. Gli uni sostenevano che l'idea di costruzione supponeva la secessione, perché era una confederazione. Gli altri dicevano siamo uno Stato federale, scusa secessione, hanno vinto quelli che erano contro la secessione e da allora noi diciamo che nello Stato federale non si può fare la secessione, perché hanno vinto loro. Se avessero vinto gli altri probabilmente i nostri libri direbbero che lo Stato federale suppone la secessione. Cioè la dialettica si è basata sul materialismo di chi ha vinto e di chi ha perso, non sono teorie astratte storicamente decontestualizzate. Per questo anche pur con una certa irruenza giovanile che a volte può lasciare perplessi gli studiosi più rigorosi, però anche l'idea di seguire la linea abbiamo indicato Juncker agli elettori questa volta e la prossima volta i partiti europei devono essere più vitali, non devono essere solo dei gruppi parlamentari, devono fare delle primarie europee per il candidato del Partito Socialista Europeo, cosa si è proposto a Renzi, non è una mutad. Cioè non è che si è svegliato la mattina dopo le primarie di Milano e ha detto facciamo le primarie di tutta Europa, apriamo Gazzetta, come di strampalata. No, perché lui sta seguendo lo schema parlamentarizzazione, federalizzazione. Quindi sta seguendo uno schema che è uno schema logico, che però non è uno schema 28. E questo è un po' l'altro problema. Questo è uno schema che possono reggere il nucleo duro. Cioè, il Labour Party, il Partito Conservatore, che venga indicato uno o un altro, loro proprio non gli interessa. Cioè, quindi diciamo dobbiamo chiarificare meglio che il livello di integrazione è tendenzialmente quello della zona euro e nel frattempo dobbiamo fare quanto il nostro potere qui per metterci in condizione di essere una zona di integrazione. Cioè, tradotto, guardate che se passa la riforma costituzionale, noi abbiamo le condizioni d'insieme per aderire a un processo di integrazione forzata. Se questa roba affonda, faranno un'integrazione forzata senza di noi. Cioè, le cose.
Però, scusa, a questo punto chi. Scusa se ti interrompo, però la domanda che si pone a questo punto è: se alcuni fanno parte unicamente dell'area del libero scambio, diciamo ad esempio i britannici e i paesi dell'est europeo, che senso ha che dei loro parlamentari seguano a Strasburgo?
Ma ci potrebbe essere un Parlamento che come il Consiglio europeo funziona in doppia composizione, per cui tu hai un Parlamento a 700 quando prende decisioni sull'area di libero scambio e hai un Parlamento a 400 quando tu hai le decisioni per l'area di integrazione europea. Cioè, come tu hai il Consiglio, che sono 28 o sono 19 a come decidono, potresti avere anche un Parlamento che agisce o comunque ti inventi è più facile farlo su 28, ce n'hai 28, ne riusci 19, ne riusci 28. È un po' più complicato quando ne hai 700 dire escono 250, restano gli altri. Mi rendo conto, comunque il problema è che devi avere per ognuno dei due livelli devi avere degli organi istituzionali distinti perché fanno cose diverse
o due camere.
No, perché in realtà la seconda, cioè se funziona il processo di federalizzazione, di parlamentarizzazione, il Consiglio europeo sarebbe il Senato federale, come era nello schema Spinelli. Cioè quella cosa lì, che attualmente è trasmodante, lo devi ricondurre a essere la seconda Camera,
il Senato dei Territori.
Esatto, questo è.
E la Camera politica.
E infatti in origine il Senato americano che cos'era? Non era eletto dai cittadini, era eletto dai legislativi dei vari stati.
Esatto.
E questo è lo schema, così come il Bundesrat ai governi. Quindi in realtà per l'integrazione politica il Consiglio europeo ristretto sarebbe quello la seconda Camera. Comunque, diciamo, si può inventare di tutto. La cosa fondamentale è: ci saranno livelli diversi, noi dobbiamo fare quello che è il nostro potere per stare, per promuovere nel nucleo duro. Questo è il nodo. Poi le singole proposte possono variare, ma questa è la sfida. Perché probabilmente si va a un'integrazione rafforzata, ma non è scontato che ci siamo noi. Non c'è nessun destino che ci trascina nel bene necessariamente lì. Questo è l'elemento di responsabilità che ci deve guidare anche per le nostre decisioni interne, e con questo avrei chiuso.